doppio diesis. Realtà aumentate.
Un saluto da Jacopo Tomatis, questa è Doppio Diesis e oggi parliamo di Mina.
Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, tintarella di luna, tintarella color latte, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna è candida come te, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sei sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida.
Eccoci, questa era ovviamente Tintarella di Luna, che non è la prima canzone incisa da Mina, ma è il suo primo posto in classifica, quindi è molto utile per introdurre il tema della puntata di oggi, che è appunto l'origine di Mina. Non sarebbe, come dire, facile fare una puntata dedicata a Mina. Mina è un universo e probabilmente non basterebbe un'intera serie di puntate per raccontare le sue molte identità vocali e i moltissimi generi che ha attraversato. Oggi quindi più umilmente ci dedichiamo al suo esordio, ai primissimi anni di carriera, in particolare gli anni che vanno dal 58, dalle prime incisioni, al 61, che è il momento in cui Mina si consacra come cantante sofisticata, insomma come la Mina che poi abbiamo imparato ad amare e a conoscere fino ad oggi. Sono anni densissimi, come spesso succede all'inizio della carriera degli artisti e come succede nell'Italia del boom economico. Sono anni veramente in cui le carriere iniziano e finiscono con una rapidità sorprendente e sono anni in cui si può cantare veramente tutto è il contrario di tutto ed essere comunque coerenti, ed è quello che fa Mina in questi anni, che sono in effetti anche gli anni della musica giovanile in Italia. Non c'era una musica per giovani fino a questo momento, non c'erano forse neanche i giovani come categoria sociologica. Mina è una di questi giovani, di queste giovani che rivoluzionano in generale la cultura italiana e che lo fanno portando nuove idee, nuovi suoni e nuove vocalità. Nel mito fondativo di Mina c'è una storia che lei stessa ha raccontato in un'intervista, una delle sue prime interviste alla rivista Visto. Il 10 ottobre del 59 esce questa intervista, che è raccolta, come altre che citeremo in questa puntata, nel bel libro di Fernando Fratarcangeli, Mina Talk, di Coniglio Editore. Studentessa piuttosto svogliata, Mina lascia la scuola al quarto anno di ragioneria, Mina è del 1940. Ai giorni di fine anno, in un'ora buca, racconta Mina, ovviamente, questo è un mito fondativo, quindi va preso un po' con le molle, come tutti i miti fondativi. In un'ora buca Mina sale sulla cattedra per intrattenere i suoi compagni e racconta: cominciai a cantare, non ricordo più che cosa, con un tono forte, sostenuto, poi addolcì la voce, battei i tacchi sul tavolo per accompagnare un rock and roll. I miei compagni se ne stavano lì a guardarmi, senza parlare. «Fa sul serio quella!» gridò uno, fischiettando tutto compiaciuto. Per un'ora intera continuai a cantare e quando non ricordavo le parole delle canzoni le inventavo io. Ecco, sarà successo, non sarà successo, non è tanto interessante. È più interessante vedere come Mina si racconti, studentessa svogliata che scopre il rock and roll. E forse tra le canzoni che canta in quell'occasione, che forse avrebbe potuto cantare in quell'occasione, c'è anche questa, Bebop Lula, che fu tra l'altro il provino con cui venne presa per il suo primo contratto discografico. Bebop Lula nella versione di Mina esce su disco nel 1958 con lo pseudonimo Baby Gate.
Well,
di Bappalulla nella versione di Mina, che nell'intervista che abbiamo citato raccontava di inventarsi le parole. Ecco, forse in questa versione non siamo tanto lontani, perché l'inglese di Mina non è sicuramente un inglese oxfordiano, c'è un'invenzione nel modo di cantare, perché di fatto c'è un imparare i pezzi dai dischi. L'originale di Bappalulla è di Jim Vincent nel 56, uno dei rivali di Elvis. La versione di Mina è veramente più spinta dell'originale, molto più singhiozzata, con un arrangiamento minimal, con un assolo di chitarra, contrabbasso, poco altro, e con appunto un modo di cantare l'inglese che è più suono che non significato. Avete anche notato probabilmente che nel registro basso Mina è ancora imprecisa, è ancora una cantante da formare, non ha ancora quella fluidità di passaggio tra i registri che sarà poi una delle sue caratteristiche. Ed è anche interessante che questo brano in Italia venga inciso da una donna. Questo tipo di singhiozzato negli Stati Uniti, da dove viene il rock and roll, è invece tipicamente associato ai performer uomini, ai cantanti. Ecco, questo ci fa già capire qualcosa del valore di rottura che Mina ha avuto in Italia, e non solo in Italia. Dopo questo provino, Bappalulla, Mina viene appunto scritturata dalla Italdisc di Davide Matalone, una casa discografica non tra le più grandi in quel momento, ma comunque molto importante. Matalone aveva già lavorato per la CGD, aveva fatto il responsabile dell'importazione della produzione internazionale, dunque conosceva l'ambiente e il mercato della musica che stava esplodendo proprio in quel momento. Nel 56, che è l'anno in cui i primi rock and roll arrivano timidamente in Italia, Matalone fonda la Italdisc e in parallelo la Broadway, che è una etichetta sussidiaria che deve occuparsi di pubblicare brani internazionali rifatti da artisti italiani, secondo un meccanismo che è abbastanza tipico, no, di quegli anni. Cioè si tende a fare la cover piuttosto che a pubblicare l'originale. La versione di Bappalulla di Mina rientra appunto in questo processo. Però siamo qua a, diciamo, una sliding door nella carriera di Mina. Italdisc contro Broadway, Mina contro il suo pseudonimo americano, Baby Gate. Sono momenti di possibilità infinite, quelle degli inizi delle carriere. Mina poteva essere tante cose, e in effetti non si sa ancora benissimo cosa farle fare. Tra le prime incisioni ci sono i rock and roll americani che lei apprezzava e cantava, ma ci sono anche canzoni italiane più tradizionali. Per esempio, nel primo disco che esce a nome Mina c'è questa canzone napoletana, Malatia. Mina alle prese con la canzone napoletana, che poi ritornerà molto spesso nel suo repertorio, quindi già da subito Mina canta altre cose D'altra parte però è evidente che Mina può fare e vuole fare il rock and roll. Mina è soprattutto una ragazza del suo tempo e quindi è un adolescente nel boom economico italiano, negli anni del miracolo economico. Sempre in un'intervista racconta Mina, durante l'anno di scuola, appunto quello che andò malissimo, scopersi in me una irrefrenabile voglia di cantare. C'è quasi da non crederci, ma io fino ad allora mi comportavo come tutte le ragazze della mia età che canterellano quando fanno toiletta. Questo in realtà non è Mina che parla, ma è un giornalista che dà voce a Mina con un tono probabilmente un po' diverso da quello degli adolescenti dell'epoca. Ma soprattutto Mina racconta questo, racconta la fascinazione per i dischi. La mia discoteca andava aumentando, appena potevo mi ascoltavo decine di dischi, passavo pomeriggi in casa ad ascoltare musica e per conto mio mi atteggiavo già a cantante. I miei genitori pazientemente aspettavano che la mia nuova mania passasse e tornassi normale. E che cosa ascoltava Mina? Non parlavo che di jazz, di cantanti americani, imparai a conoscerli tutti per nome e sapevo tutto di tutto. È bello vedere come i grandi divi imparano la musica, scoprono la musica. Nel caso di Mina, appunto adolescente del suo tempo, il disco è il medium fondamentale. Siamo negli anni 56-57, i dischi sono ancora in parte a 78 giri, il grande boom del disco in vinile in Italia risale al 58 e Mina ne è uno dei protagonisti, ma dal lato della produzione, non più dell'ascolto. Ma Mina, figlia di un industriale dell'area padana, può permettersi di ascoltare i dischi americani ancora piuttosto costosi e quindi, come dire, si informa ed è in anticipo sugli adolescenti che poi lei stessa formerà pochi anni dopo. Per tutti gli altri, che non sono Mina e che non possono permettersi di ascoltare i dischi americani, la scoperta della musica americana avviene appunto dal 58 e per molti avviene con questo brano di Tony Dallara, Ti dirò.
Ti dirò che tu mi piaci, ti dirò che nei tuoi baci si nasconde il mio destino, il sogno mio divino che ancora non conosci tu. Ti dirò che nel mio cuore più non ho che questo amore, crederò nel paradiso se un dolce tuo sorriso al cuor d'amor mi parlerà. Tu mi puoi dare la vita, tu sei la speranza che non muore, tu sei la gioia infinita
Questa ovviamente non era Mina, era Tony Dallara in Ti dirò, il brano che segna l'inizio di una nuova fase nella musica italiana, quella degli urlatori. La stessa Mina sarà poi chiamata urlatrice. Ti dirò è un classico esempio, potremmo dire, di falso rock and roll, come andava molto in quegli anni. In realtà è un pezzo della fine degli anni 30 e si sente a livello armonico. Fu scritto da Giovanni Danzi, quindi da un nome abbastanza noto della canzone italiana tradizionale, diciamo così. Sulla scia di questo successo, che è particolarmente efficace dal punto di vista della discografia, perché è un successo che contenta tutti, contenta gli ascoltatori più adulti che si ritrovano un brano del periodo passato, ma contenta anche i giovani perché sentono suoni nuovi, un ritmo nuovo, un modo di cantare nuovo, appunto più urlato tra virgolette. Appunto sulla scia di questo successo Dallara incide anche Non partir, che di nuovo è un pezzo della fine degli anni 30 che era stato scritto in origine per Alberto Rabagliati, quindi per una grande voce del periodo, sempre dalla coppia Bracchi-Danzi. Nel 58 la porta al successo e, come spesso succede in questi anni, il brano viene passato ad altri interpreti. In questi anni la logica è che si incidono più versioni possibili di ogni canzone per massimizzare il profitto. Fra quanti la incidono c'è anche Mina, che la incide in una versione molto molto antitradizionale, che ci fa capire come in questi anni sia già in qualche modo all'avanguardia della musica giovanile. Riconoscerete un singhiozzato, particolarmente singhiozzato, un effetto di riverbero molto marcato, e però già una dizione che va verso una maggiore pulizia rispetto alle prime prove, anche se Mina con un certo vezzo si mangia la R del ritornello. Non partir.
Non partir, non partir.
Questa era ovviamente Mina con Non partire, un falso rock and roll, un brano degli anni 30 reso a rock and roll, tra i primi brani che si diffondono tra i giovani italiani nel 58, intorno al 58-59. Sul lato B del primo disco che Mina incide, Bivappalula, c'è invece una canzone americana in versione, appunto, in traduzione di Mina. Mina canta gli originali americani sempre con un piglio particolarmente diverso. La canzone si chiama When, era stata una grande hit nello stesso 58 nella versione dei Calling Twins, arrivando nelle prime posizioni negli Stati Uniti ma anche in Europa, e l'ascoltiamo per una ragione particolare, perché è una canzone che è basata sul giro armonico più comune di questi anni, il giro armonico di tutta la musica giovanile e adolescenziale americana, è quello che in Italia chiamiamo il giro di Do, quello che tutti i chitarristi almeno una volta nella vita sono stati costretti a fare sulla spiaggia o davanti a un falò. Questa è When, nella versione naturalmente di Mina, con il giro di Do che tornerà in una canzone un pochino meglio riuscita pochi anni dopo.
I don't want to ever say goodnight. I need you, I want you near me. I love you, yes I do, and I hope you hear me. When I say I'll be mine, if you will, I know I will be fine. When will you be mine? Thank you. you will hear me when I say, be mine. If you will, I know I will be fine. When will you be mine? When will you be mine?
Questa era When, un successo americano scritto da Jack Reardon e Paul Evans nel 58, nella versione naturalmente di Mina agli esordi, di Baby Gate agli esordi. Poche canzoni però raccontano della grandezza e dell'importanza culturale di Mina come la prossima canzone, Nessuno. Prima di ascoltare la versione di Mina, di parlare della versione di Mina, però ascoltiamo la versione di un'altra cantante di questi anni, Vilma De Angelis, e l'ascoltiamo per poter apprezzare quanto Mina porti di suo a questa canzone. Nessuno nella versione di Vilma De Angelis.
Siamo gli occhi dello stesso sguardo, noi siamo l'eco della stessa voce, noi siamo l'ali dello stesso volo, noi siamo la luce d'un solo grande amore. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino, ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può dare nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te.
Questa era Nessuno nella versione tradizionale di Vilma De Angelis, che ci permette di arrivare alla versione di Mina, che invece è una versione sconvolgente a livello sia sonoro sia visuale, perché Mina porta questa canzone in televisione, al Musichiere, e la porta soprattutto al cinema, in quello che è il suo primo film, il suo primo musicarello, questi film musicali dalla trama a dir poco esile che andavano particolarmente di moda tra il 59 e gli anni 60. Il film è Urlatorio alla sbarra. Nella sequenza iniziale, che è una sequenza di una densità veramente che meriterebbe probabilmente un intero saggio, Mina canta accompagnata fra gli altri da Adriano Celentano, oltre che da Umberto Bindi al pianoforte, e altri vari personaggi musicisti si aggirano in sottofondo. C'è per esempio Gianni Meccia, c'è Brunetta, altra cantante urlatrice di quegli anni, c'è anche Chet Baker che partecipa a questo film come attore e che per tutta la sequenza dorme in una vasca da bagno sullo sfondo. Ci sono diversi personaggi buffi vestiti da tipi americani, c'è un attore vestito da Davy Crockett, un paio di cowboy, uno vestito da Marlon Brando, insomma c'è molto ironicamente un poster di Nilla Pizzi attaccato nel bagno, proprio a significare dove bisognerebbe mandare la vecchia canzone italiana. C'è un altarino con un cero e la foto di Louis Armstrong, insomma c'è tutta la fascinazione per il nuovo, che viene inequivocabilmente dall'America, e il disprezzo per il vecchio. C'è una densità di simboli oltre che di suoni. Mina sta al centro di tutto questo, è il sole di questa sequenza incredibilmente innovativa. Jeans attillati, maglia nera senza le spalle, schiocca le dita, balla, si muove in una maniera completamente inedita. Celentano, che al suo fianco, è un comprimario, e tanto per marcare ancora di più la potenza di Mina, nell'ultimo frammento della scena Mina gli assesta un sonoro schiaffo. E questa è Nessuno nella indimenticabile versione di Mina.
Ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita ti vogliono al telefono. Ma un po' di educazione.
E questa era naturalmente Nessuno nella versione di Mina, il brano che tra i primi lancia questo nuovo personaggio sulla scena italiana, grazie al cinema, grazie alla televisione, grazie a una voce nuova, un modo completamente nuovo di pensare il rock and roll. Mina in questi anni è chiamata urlatrice, no? Il nuovo filone della musica giovanile è quella degli urlatori. Perché urlatori? Perché urlano? Beh, più o meno sarebbe difficile pensare che Mina stia veramente urlando, anzi un'interpretazione vocale di una raffinatezza rara. E certo è che però il nuovo modo di cantare viene percepito dalla vecchia generazione come qualcosa di troppo diverso. Se i modelli erano Nilla Pizzi, appunto, che sta nel manifesto attaccato nel bagno, e Claudio Villa, allora certo Mina sta urlando, perché è un tipo di interpretazione spontanea, non educata, non di qualcuno che ha studiato canto, o se ha studiato canto lo nasconde molto bene a vantaggio di un groove, diremmo oggi, eccetera. Però Mina non è soltanto un'urlatrice, naturalmente. Come già ci dimostrano le prime incisioni napoletane, c'è chiara nei suoi discografici l'idea che Mina può interpretare tante cose diverse. Quindi ci ascoltiamo un brano che ci racconta di questa evoluzione vocale che Mina intraprende nei primissimi anni della sua carriera. Ricordiamoci, i brani che stiamo ascoltando sono tutti raccolti nel giro di 3 anni, dal 59 al 61. Questa è Whiskey, un lento, sempre un terzinato, in questi anni il terzinato è l'arrangiamento standard di riferimento, ma che ha più un'atmosfera notturna da jazz club, a cui Mina era evidentemente molto legata, visto che i suoi esordi sono anche e soprattutto con la canzone dei crooner americani e con il jazz. Il brano è di Daisy Lumini, cantante e cantautrice, una delle poche cantautrici attive in quegli anni sul mercato italiano, un'attrice molto dotata e sicuramente poco riconosciuta. L'orchestra è quella di Giulio Libano e questa è Whiskey.
Sei tu che fischi. Senza suono, il resto fantasia, le stelle non ci sono. Scusatemi se bevo troppo whisky, capitemi se bevo troppo whisky, credetemi se bevo troppo whisky, sono giù, sono giù, sono giù. Il vento che batte nei vetri sul lamento, là fuori la pioggia cade, cade, cade giù, cade giù, cade giù. Capitemi, vorrei dimenticare, credetemi, mi sembra di impazzire, sono giù, sono giù, sono giù.
Questa era Whiskey nella versione di Mina, l'originale è di Daisy Lumini. È iniziata evidentemente una metamorfosi di Mina, sta cambiando, sta diventando da urlatrice, da quella che cantava Bibbappalula sul tavolo con i suoi compagni, qualcosa di diverso. E in effetti in questo passaggio si mette alla prova con generi molto diversi. C'è la canzone più da nightclub, da crooner, come può essere Whiskey. Ci sono anche canzoni da ballo, naturalmente, perché Mina è sostanzialmente uno dei tanti ingranaggi di un'industria della canzone che sforna successi uno dopo l'altro. In questo passaggio, nel 1959, Mina incide anche un brano di Gianni Meccia, che era presente in Urlatore la sbarra e che è un altro dei grandi innovatori della canzone di questi anni, come autore e come cantautore, invece è tra l'altro il primo per cui viene coniato il termine cantautore. Il brano è Folle Banderuola ed è un cha-cha-cha particolarmente vivace. Da questo disco in poi, siamo alla fine del 59, Mina è soltanto Mina, non c'è più Baby Gate, il suo alter ego rock and roll, ed è significativo naturalmente, come se la nuova Mina riassumesse in sé un po' tutto delle due Mine precedenti.
Che giri con il sole, con il lampo, sul tetto rosso del mio amor. Non temere se il cielo s'oscura, è una nuvola passeggera. Fra le braccia mio amor ti rinserro, così ritornerà l'azzurro. Folle banderuola, folle banderuola stravagante, lassù dal tetto vedi che son tante le folli, folli come te. Non temere se il cielo s'oscura, è una nuvola passeggera. Tra le braccia mio amor ti rinserro, così ritornerà l'azzurro. Folle banderuola, folle banderuola stravagante, lassù dal tetto vedi che son tante le folli, folli come te.
Questa era Folle Banderuola di Gianni Meccia nella versione di Mina. Mina da subito naturalmente prende i brani dei cantautori e lo farà per tutta la sua carriera, ancora il suo ultimo lavoro è scritto con Ivano Fossati naturalmente. Però forse poche collaborazioni nella storia della canzone sono decisive come quella con cui chiudiamo questa puntata. Mina viene spinta a incidere, un po' controvoglia, la canzone di un giovane cantautore in forza alla ricordi, Gino Paoli. È una canzone che nessuno vuole, ovviamente stiamo parlando del Cielo in una stanza, che i discografici osteggiano perché dicono non ha l'inciso. Effettivamente è una canzone senza nessun senso secondo le regole della canzone, non ha un ritornello, non ha un bridge, non ha una sequenza, è un pezzo di prosa sostanzialmente appoggiato molto morbidamente su un giro di do, ecco, è tornato il nostro giro di do che avevamo già incontrato con Wen, e cioè una sorta di brano giovanile, costruito come un brano giovanile, su un giro alla moda, su suoni alla moda, ma che va in una direzione completamente nuova. Paoli è, tra l'altro, in questi anni un personaggio un po' bizzarro per come viene raccontato dai media, sempre gli occhiali scuri, sempre vestito di nero, un po' asociale, viene chiamato l'esistenzialista. Questa canzone nella versione di Paoli ha un buon successo, ma soprattutto perché poi arriva quella di Mina. Però è chiaro che l'arrangiatore, che in questo caso è Giampiero Reverberi, sta cercando di risolvere il problema di questa canzone. Una canzone che non ha ritornello, come si può risolvere questo problema? Beh, ci si inventa un arrangiamento che cerca di dare una struttura strofa-ritornello alla canzone. L'ascoltiamo, Il cielo in una stanza, nella versione di Paoli, anche perché questa è una versione abbastanza strana. È la prima versione che Paoli incide. In molti dei dischi successivi si ha invece una seconda versione di Paoli, incisa dopo il successo di Mina, che in qualche modo tiene conto dell'arrangiamento di Mina. Questa seconda versione è poi arrangiata da Ennio Morricone. Questa prima è di Reverberi ed è in uno strano stile un po' da musica barocca, sentirete, con una strana fuga in mezzo che ci fa capire quanto bizzarri fossero gli arrangiamenti della musica pop negli anni 60. Il cielo in una stanza, Gino Paoli.
questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più, io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più, niente più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un oregano che canta per te e per me, su nell'immensità del cielo.
Il cielo in una stanza, nella versione di Gino Paoli, una versione forse meno nota, anche perché è stata poco ristampata. Però ovviamente è questa la base su cui lavora Mina, che invece beneficia degli arrangiamenti di Tony De Vita, che fa, bisogna dire, un ottimo lavoro su questa canzone. Concludiamo qui perché Il cielo in una stanza, nella versione di Mina, oltre a essere una delle sue performance più famose, più significative, è veramente la fine di un percorso e l'inizio di qualcos'altro. Mina è partita imprecisa cantando i classici americani ed è finita nel giro di 3 anni a essere grande voce moderna, italiana, pienamente adulta, nonostante sia ancora molto molto giovane. Qua non ci sono più singhiozzi, non c'è più l'imitazione degli americani, non ci sono più i vezzi vocali, quei birignao un po' ironici, un po' da attrice che Mina metteva nelle prime interpretazioni. C'è invece un'interpretazione da attrice matura, da cantante matura, da un personaggio che sa prendere una canzone e portarla in una direzione completamente, diciamo così, compiuta. E forse questa interpretazione di Mina, la cosa più vicina che abbiamo a un'interpretazione pienamente moderna della canzone d'autore, è un'interpretazione davvero da studiare ed è giustamente diventato un classico della canzone italiana. Noi ci salutiamo qui, quale modo migliore di finire se non con Mina che canta Il cielo in una stanza con l'arrangiamento di Tony De Vita. Io sono Jacopo Tomatis e questo era Doppio Diesis.
Questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto violano non esiste. Restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più, niente più niente.